Vediamo se succede.
Allora, in questa terza parte dell'introduzione, sempre introduzione alla fede, dicevo che il bene e il male ci sono sempre stati, anche se in alcuni periodi c'è un particolare incremento. Nessuno può negare che la crisi della famiglia non sia mai vista come si è vista adesso. Separazioni, divorzi, così, che la malavita cresce, che la sessualità è impazzita, che ci sono gli scandali anche all'interno della Chiesa. Però è banale dire oggi il mondo va male, perché oggi in realtà la crisi è molto più a monte. Allora, per questo che citavo Nietzsche, e ripeto, non a caso lo cita anche il Cardinal Sara nell'ultimo libro, ed è la prima citazione che fa Benedetto XVI nella sua prima enciclica nel 2005, nella Deus Caritas Est, perché Nietzsche nell'Ottocento vede più lontano degli altri, più lontano di Marx, più lontano dei liberali, più lontano nel senso che lì va in crisi il cristianesimo già a livello di elite, dicevamo anche l'altra volta. Però in fondo rimangono degli ideali, no? Ricordate quando dicevamo che Nietzsche dice a Marx, che è qualche decennio dopo, tu hai buttato fuori Dio dalla porta, lo fai rientrare dalla finestra come idea di storia, infatti Hegel è così, che va verso un fine. Nietzsche è più coerente, dice se non c'è Dio è tutto un tiro di dadi, non va da nessuna parte. Allora, l'altra volta abbiamo fatto tutta la sottolineatura sulla questione della verità. E Nietzsche, ricordate che nella sua autobiografia Ecce Homo, la intitola proprio così, non a caso, dice perché io sono una dinamite, perché io sono un destino, perché dice io per primo ho scoperto che la parola verità non vuol dire niente. Quindi non va più in crisi, e questo è nuovo nella storia. Non va in crisi questa o quella verità, va in crisi la parola verità. Non va in crisi il bene e il male, ovviamente sì, anche a livello popolare potremmo dire appunto, abbiamo avuto i dati Istat anche ieri, no? Allora, matrimoni civili, convivenze, matrimoni. Allora, però in realtà Nietzsche aveva già intuito 150 anni fa che va in crisi il concetto di bene e male. Questo è molto più al fondo. Cioè, non va in crisi questa o quella verità soltanto, come il mondo crede. Va in crisi la parola verità. Cioè, non vuol dire più niente. È tutta opinione, è tutto soggettivo, è tutto falso, in fondo. Non va in crisi questo o quel bene o questo o quel male soltanto. Va in crisi il concetto bene e male. Perché effettivamente, se non c'è Dio, un titolo di un altro suo libro è Al di là del bene e del male. Cioè, al di là del concetto stesso, quando la maestrina dell'asilo dice che siamo frutto del caso, non si accorge che distrugge totalmente l'umanità di quel bambino, perché il caso ovviamente non produce un fine, non produce un ordine, non produce un senso. Quindi non è che è cambiato il senso della storia, ormai siamo diventati ateucci. Come direbbe il bambino più piccolo di Checco Zalone in Covano, no? Allora, tutte le religioni, poi c'è quello norvegese ovviamente che è un ateuccio, no? Sì, in realtà va in crisi tutto. Allora, l'altra volta ci siamo soffermati sul fatto che la verità da Cartesio in poi prima diventa soggettiva, poi ovviamente diventa relativa. E l'ultimo passo è che non c'è, perché se io dico 2 più 2 fa 4, tu dici che fa 5 e abbiamo ragione tutti e due, evidentemente già Aristotele diceva nella Metafisica che se si nega il principio di non contraddizione bisogna stare zitti, perché anche solo per negarlo, Platone aveva già detto, un ateniese mi ha detto che tutti gli ateniesi sono falsi, evidentemente comunque la metti quella frase lì, se io dico tutti i romani sono falsi e me lo dice un romano, allora tanto se ha ragione almeno uno che dice la verità c'è, e se ha torto vuol dire che qualcuno è lo stesso, non è vero che tutti sono falsi. Comunque la metti. Allora, il sospetto, come sappiamo, non si può esagerare più di tanto, perché poi dovrei avere il sospetto sul sospetto. In filosofia si ama mettere in crisi anche le cose che sembrano più ovvie. Però il sospetto fine a se stesso, io nel mio libro Oltre Nulla dico che è un po' adolescenziale, cioè è la ribellione fine a se stessa, no? Che poi normalmente finisce con che vado a obbedire a qualche d'un altro. L'adolescente disobbedisce ai genitori, ma obbedisce agli amici, voglio dire, e alle mode, perché poi qualcuno devo seguire, insomma. Gesù dice che non si serve a due padroni, ma a un padrone si serve senz'altro, non è che uno è proprio libero che dice io sono autonomo, no? Ed ecco perché non si può servire a Dio e al denaro, ad esempio, perché un padrone uno ce l'ha nella vita, bisogna vedere che cosa, a chi la affida la vita, no? E allora, questo sì, è una crisi molto, 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 molto più profonda. Noi lo vediamo a livello di questioni che mai l'umanità aveva effettivamente messo in crisi. Maschio o femmina, che noi siamo superiori agli animali, cioè anche l'Homo sapiens sapiens 40.000 anni fa lo sapeva. Non c'è stato neanche bisogno della rivelazione. La rivelazione ha confermato, no? Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza e lo crea maschio e femmina. Allora, voi sapete che nell'attacco di Satana si dice che e mai c'è stato un attacco così come adesso. Non è ancora quello finale della fine del mondo, però veramente basta pensare come la Madonna è venuta da Rudubac dal 1830 in modo incalzante, in accelerazione per difenderci, per difendere la fede vera. Allora, si dice che il diavolo prima ha cercato di attaccare l'opera della redenzione. Cioè non c'è più peccato, non c'è più legge, non ci sono più sacramenti. Ora è andato più a monte, l'opera della creazione. Cioè, è una battaglia molto più a monte, a tal punto che anche il non credente, ma ripeto anche l'uomo delle caverne, comunque questi fondamenti, cioè, ci sono tanti tipi di famiglia, ad esempio, non so, politeista, tribale, voglio dire, nelle civiltà troviamo, ma che ci sia che si dica che è uno stereotipo la famiglia uomo-donna, cioè un'assurdità. Voglio dire, questo è un attacco alla creazione. Quindi è il relativismo, il soggettivismo portato alle estreme conseguenze, che vuol dire nichilismo, cioè ci rimane più niente. Neghiamo l'evidenza addirittura. Dal punto di vista. Allora, l'altra volta dicevamo che uno è la storia, io quando leggo la parabola del figlio prodigo dico, è la storia dell'umanità. L'uomo che si allontana da Dio pensando dal peccato originale in poi di poter fare a meno di Dio, va via da Dio con i soldi di Dio, cioè con le energie che Dio gli dà, la libertà che Dio gli dà, i beni che Dio gli dà. Però poi senza Dio. Gesù usa anche l'altra immagine, come sapete, della vita e i tralci. Se io prendo un ramo e lo stacco dal tronco, rimane fiorito ancora un po', ma poi alla fine secca. E il figlio prodigo si trova a pascolare i porci e a desiderare di mangiare le viande. Quindi per sé è la storia dell'umanità. Possiamo dire che è la storia di questi 500 anni. Mi sono soffermato la volta scorsa su questo, cioè dall'umanesimo in poi rimangono delle idee cristiane senza Cristo, per cui rimangono degli ideali cristiani, ma alla fine no? Allora la comunità, la libertà personale, la ragione, il sentimento, tutte le fasi di questi 500 anni, no? Individualismo, liberalismo, comunismo, razionalismo, sentimentalismo, neoromanticismo, allora sempre pezzi di verità che poi, ecco perché bisogna essere molto attenti. Uno dice il nuovo umanesimo, oh che bello, no? In realtà c'è dietro il più grande inganno. Perché un umanesimo senza Dio diventa disumano, il dramma dell'umanesimo ateo, che vi citavo Henri de Lubac l'altra volta. Quindi È banale dire oggi il mondo va male, perché è vero che c'è più male, però anche dal punto di vista sessuale, ad esempio, siamo a Roma, bastava entrare nelle terme di Caracalla per vedere che siamo degli angioletti ancora a confronto, voglio dire. Però nessuno aveva mai teorizzato che l'omosessualità, che era praticata tantissimo, era un diritto ed era paragonabile alla famiglia. Questo non sono arrivati neanche con le perversioni romane, voglio dire, perché poi sapete, Roma, sempre le civiltà ricche, a Roma si viveva delle tasse che pagavano tutto l'impero, il problema è andare al circo, andare all'anfiteatro, andare, no? Poi crolla. Qualcuno dice che siamo una civiltà di fine impero, noi, cioè, ci divertiamo ancora un po' sin quando arrivano i barbari, insomma, e oggi i barbari sappiamo bene chi sono, insomma, non vengono da nord ma da sud. Voglio dire, perché poi appunto quanti hanno detto, sia nella Chiesa che anche in buoni pensatori, che questa Europa, se cessa di essere cristiana, lì per lì sembra che diventi atea, però in realtà diventa musulmana. Io ho visto anche appunto di recente in Svezia, allora, il cristianesimo non c'è più da tempo, anche se ci ha dato una patrona
Santa
d'Europa che è
Brigida.
Santa Brigida, voglio dire. Però prima è diventata protestante, poi è diventata atea, adesso anche solo passando in autostrada vedo sempre moschee. Dire, perché poi l'uomo non è vero che diventa ateo, semmai diventa idolatra, adora gli idoli, l'abbiamo visto ampiamente anche in questi ultimi mesi, ma senza arrivare proprio a prostrarsi di fronte a un'immagine di un idolo, magari è satanico, ma comunque fosse anche un... Allora, evidentemente, anche se non si arriva a quei punti lì, e purtroppo oggi si arriva anche a quei punti lì, come abbiamo visto. Però in realtà c'è l'idolo del denaro, l'idolo del sesso, l'idolo della carriera, cioè l'uomo appunto si deve affidare a qualche cosa, un assoluto se lo deve avere. Se voi volete sapere in noi, in qualsiasi persona, qual è il tuo Dio, è l'ideale supremo che hai, quello per il quale saresti disposto a perdere tutto pur di non perdere quello, è il tuo Dio. Lo dico anche ai ragazzini, voglio dire, come fai a sapere la tua gerarchia di valori quando vanno in concorrenza? Se posso fare et, vado a messa e vado a fare la partita a pallone, vabbè, non si capisce, ci stanno tutte e due. Ma se dovessero andassero in concorrenza, pensate ad esempio con i bambini che l'hanno fatta apposta a fare tutto lo sport la domenica mattina, se vanno in concorrenza e io dico non posso andare a messa perché ho la partita, vuol dire che la partita è il mio Dio. Cioè, il calcio è superiore a Dio. Io ricordo che quando ero parroco, qualche genitore che dice: scusi, può spostare l'ora di catechismo perché c'è l'allenamento? Dico, perché non va dall'allenatore e dire può spostare l'ora dell'allenamento perché c'è il catechismo? Una gerarchia di valori uno ce l'ha. Se uno è appassionatissimo, non so, ricordo una persona appassionatissima di lirica. Ma questo, anche se non aveva molti soldi, andava all'Arena di Verona, faceva sacrifici enormi pur di non perdere l'opera. Voglio dire, così l'uomo ce l'ha il suo Dio. Voglio dire, possono essere che ci stanno tutti i beni e una scala di valori, perché il martire, come dice la parola stessa, è il testimone supremo. Martire vuol dire testimone. Perché pur di non rinunciare a Cristo, rinuncia alla vita addirittura. È il massimo della testimonianza. Cioè, se uno se lo cerca, il martirio fa peccato, come sapete, perché non è che devo dire mi ammazzo. Ma se ti mettono di fronte all'alternativa, tradisci Cristo o ti facciamo fuori, il martire dice fatemi fuori. Intelligentissimo, tra l'altro. Ecco perché anche qua a Roma andavano in pasto alle belve cantando. Non erano dei masochisti, era perché erano sicuri, tra l'altro il martire è sicuro di andare in paradiso. Quindi se andavano al Colosseo in pasto ai leoni, in realtà stavano entrando in paradiso. E con tutta la rabbia di Nerone, perché non adoravano la sua statua, in realtà i forti erano loro, non era Nerone. E la storia l'ha confermato, no? Oggi Santa Cecilia, ad esempio, che è anche patrona della musica, dire, una, donna, una giovane vergine martire, il cui nome è nel canone romano, la famosa preghiera eucaristica che è stata l'unica sino a 50 anni fa, no? Vetus Ordo, ad esempio, è sempre il canone romano, e sapete che fa un elenco degli apostoli, dei primi papi, ad esempio domani sarà San Clemente, è citato lì, ma tra le donne citate, martiri, c'è Felicita Perpetua, Agata, Lucia, Anastasia, Cecilia, ecco, è la santa di oggi. Allora, incredibile qua a Roma, ad esempio Agnese, in piazza Navona, non a caso la chiesa lì è dedicata a Sant'Agnese in Agone, la famosa chiesa insomma, lì c'è la polemica, no?
Bernino Borromini.
Brunelleschi?
Bernino Borromini, credo.
Borromini, ecco, bravo, non mi veniva il nome, perché allora, tanto è vero che nella statua dei fiumi c'è polemicamente quello che guarda verso la chiesa, che una mano così dice questa viene giù.
Questa viene giù.
Allora, comunque, al di là della storia dell'arte, che sono straordinarie, anche perché in quel caso lì, ad esempio, quella che sembra una facciata in realtà è il lato della chiesa, perché c'era poco spazio, quindi un gioco di prospettiva così. Bene, lì dove è stata martirizzata Sant'Agnese, questa ragazzina di 12 anni romana, il corpo invece è Sant'Agnese sulla Nomentana, straordinaria chiesa anche quella. Ebbene, ci sono gli atti del martirio, cioè che tremava il boia a dover ammazzare questa bambina,
Mamma
perché
mia.
lei diceva: io non, come fa sempre il diavolo, prima tradisci Gesù Cristo, no, neanche se me lo chiede l'imperatore. Poi allora il diavolo diventa allettante, ma ti mandiamo in sposa al personaggio famoso, no? Quindi prima con l'attacco frontale, come fa sempre il diavolo con noi, con la Chiesa, no? O ti attacca frontalmente o ti condiziona edulcorando, presentandoti una prospettiva bella, no? Allora, questa bambina, che tra l'altro dicevo, era ancora così giovane, così piccola, che neanche le catene riuscivano a fermare i polsi, no? Ma è incredibile vedere il boia che deve ammazzarla, che trema lui. Cioè, allora, anche lì una delle sante che vengono citate nel canone romano, nella preghiera eucaristica prima, no? Agnese. Allora, perché una vecchia pubblicità, adesso banalizzo, diceva: toglietemi tutto, ma non il mio, era la pubblicità di un orologio, no? Ecco, quando uno dice toglietemi tutto, ma non toglietemi quello, che potrebbe essere una cosa banale, appunto l'orologio, ma potrebbe essere anche la mia famiglia. Anche qua, nelle cronache dei martiri, l'abbiamo letto proprio in questi giorni, ma io l'ho letto, ad esempio, facendo un ritiro con i miei giovani sulla Via Appia Antica, dove ci sono i solchi ancora così, che si vede una mamma che ha 7 figli, gliela ammazzano tutti uno per uno, e incoraggia la mamma, l'ultimo figlio, il più giovane, di: mi raccomando, non tradire Gesù anche tu, fatti ammazzare anche tu. Allora, voi che siete genitori, voglio dire, Gesù è più importante anche che mio figlio rimanga in vita, a parte che è un amore più vero. Tradisce Gesù, va all'inferno. Dà la vita per Gesù, me lo ritrovo per tutta l'eternità. Quindi poi di fatto è la giusta prospettiva, ma è anche il giusto ideale. Cioè, Gesù Cristo è più importante. Quando Gesù dice, in modo forte, come usa lui dei linguaggi paradossali, chi ama suo padre e sua madre più di me e non è degno di me, no? Perché? Perché se fosse un essere umano soltanto sarebbe il più grande egocentrico della storia, no? Proprio da essere fuori di testa. Se è Dio, è sì che Dio è più grande di tuo padre, di tua madre, di tuo figlio, perché è Dio. È Dio. Allora, che cosa è andato in crisi? Si fa molte volte questa battuta, non so se l'avete mai sentita, di questi ultimi 500 anni, e ora siamo all'epilogo. Allora si dice: il protestantesimo, quindi XVI secolo, ha detto Cristo sì, Chiesa no. E poi nascono migliaia di chiese, perché ciascuno se la fa a modo proprio, evidentemente. a tal punto che sono ancora in vita Lutero, Melantone e Calvino e si battagliano tra di loro, perché una volta che parte il fondamento oggettivo, tu sei pietra, su questa pietra edificherò la mia chiesa, dice Gesù, la chiesa fondata da Gesù è quella cattolica. Una volta che parte il fondamento oggettivo, come poi vedremo anche nel seguito, evidentemente se diventa soggettivo, io e la Sacra Scrittura, allora si va da Lutero ai testimoni di Geova, nel senso che domani mattina mi sveglio io, mi faccio la mia chiesa perché ho capito io per primo. Quindi, allora, Cristo sì, chiesa no, è cominciata la fine. Non si capisce perché due anni fa abbiamo festeggiato cioè l'inizio della tragedia, la riforma protestante. Però si fa questa battuta, e è vera, non è solo una battuta, la parabola di questi 500 anni. L'illuminismo, in particolare la massoneria, ma l'illuminismo, non è ateo ancora, neanche la rivoluzione francese, per certi versi, è deista, cioè, come dice ancora la massoneria oggi, il passaggio successivo, allora, prima Cristo sì, Chiesa no, poi è Cristo no, Dio sì, cioè creiamo ancora una divinità. Voi sapete che anche la massoneria, non a caso il suo simbolo è squadra e compasso, e Dio è il grande architetto del mondo, nel senso che è colui la mente che fa tutte le cose. Però, come ci siamo detti anche l'altra volta, non un Dio che si rivela, quello sarebbe divisivo, creerebbe divisione, quindi un Dio che mette d'accordo tutti, e che in fondo non dà fastidio alla vita, ha creato il mondo, poi noi adesso facciamo quello che vogliamo noi, adesso comandiamo noi, dicono i massoni, no? Cioè ufficialmente crediamo in Dio, però in realtà crediamo nel nostro potere. Allora, Cristo sì, Chiesa no, Dio sì, Cristo no. Arriviamo nell'Ottocento con l'ateismo, Marx, Nietzsche, che è Dio no, uomo sì. Cioè, l'umanesimo ateo, nel senso che per essere un vero uomo devo negare Dio. Quindi Dio è il contendente dell'uomo. Se ci pensate, sono le parole di Satana nel peccato originale. Non è vero che vi rovina, che voi andate incontro alla morte se mangiate dell'albero della conoscenza del male. Anzi, Dio sa che diventereste come lui, e quindi è invidioso, ve l'ha proibito perché non vuole concorrenti. Quindi è proprio la perversione totale, no? Del resto Satana è diventato Satana perché era un angelo speciale, ma voleva essere Dio lui, quindi allora, il peccato più grave è sempre quello di superbia. Attenzione, perché anche qua siamo in un tempo speciale, i peccati ci sono sempre stati, però sin quando lo chiami peccato va bene. Ricordo una volta che fecero una battuta cattiva dei giornalisti a Giovanni Paolo II. Ah, questa Polonia cattolica, in effetti, ricordo quando feci il pellegrinaggio a piedi da Varsavia a Częstochowa, cioè vedere alle 6 del mattino le chiese stracolme così, e migliaia di persone inginocchiate in terra, anche nel fango, cioè, non a caso, l'inizio della fine del comunismo è stato lì, no? Con Giovanni Paolo II, con Solidarność, con... Allora, la battutaccia del giornalista a Giovanni Paolo II, non so se era in una delle famose conferenze stampa sull'aereo, perché purtroppo ha cominciato lui a fare queste cose, e il giornalista dice, ma ci sono molti aborti anche in Polonia. Sapete la risposta di Giovanni Paolo II? Ma si confessano. Uno dice, e beh, allora è incoerenza, è meglio essere atei. No, perché sin quando io riconosco che ho peccato ed è peccato, ovviamente se lo dico come è in confessione, col pentimento a proposito di non farlo più, certo, va già bene. Quando chiesero a Santa Bernadette, la Madonna ha chiesto di pregare per i peccatori e per, come dire, per catturarla, per vedere se mentiva o no, tra le tante domande c'era, ma cosa vuol dire peccatore? E lei gli diede una risposta straordinaria. Siamo tutti peccatori. Ma chi è il peccatore a cui si riferisce la Madonna? Anche a Fatima, pensate, non so, la giaculatoria che abbiamo appena detto, no? Porta in cielo tutti gli anni, specialmente i più bisognosi della tua misericordia. Allora, Bernadette rispose: coloro che amano il peccato, non coloro che lo fanno. Geniale. Perché non bisogna fare i peccati, bisogna farli il meno possibile, e tutta la vita è una battaglia contro il peccato per farne sempre meno e essere più in grazia di Dio. Ma sin quando dico ma è proprio male, non solo perché Dio me l'ha detto, sì, anzitutto quello, ma poi anche perché è davvero il mio male, Dio non è che gli piace comandare, mi ha dato la legge, i comandamenti perché gli piace comandare, è perché è il mio male se disobbedisco. Pensate all'atto di dolore, è così, mi dispiace di aver offeso te e perché mi sono rovinato io, no? Contrizione e attrizione, no? Ma è lì il bello, che allora sì che c'è la misericordia di Dio, perché io capisco che è male e in quanto tale non voglio più farlo, anche se magari poi ci ricado domani, ma non voglio più farlo, anzi devo essere così astuto da fuggire le occasioni prossime di peccato. Cioè, dentro la mia testa c'è che sono convinto di quello che Dio ha detto. È male, è il mio male. Anche se per debolezza domani ci ricado, lì la misericordia di Dio è infinita. Devo cercare di non ricaderci, devo essere così astuto, come diciamo nell'atto di dolore, di non sfuggire anche le occasioni. Cioè, ma oggi fate caso che si dice, non si dice più peccato, si dice fragilità.
Sì, sì.
Incredibile. Cioè, come dire... Oppure quello banalmente anche al bar che dice ma sono un uomo, perché Dio la legge a chi l'ha dato? Agli angeli ha dato altri compiti, voglio dire. Quindi non può essere un'obiezione che sono un uomo, perché la legge di Dio non è mica per i cani, voglio dire, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. No? Allora, c'è già una differenza, e questo io lo vedo anche nelle anime, una differenza abissale tra chi cade nel peccato, e bisogna fare attenzione qua, ad esempio anche con i giovani che non si scoraggino, e chi ama ancora il peccato, cioè anche se dice mi pento, in realtà non vede l'ora di rifarlo. Vuol dire che hai ancora capito che è il tuo male.
Sì.
Se dentro di te dici è peccato, però che peccato che Dio ci abbia detto che è peccato, perché mi piace tanto, vuol dire che hai ancora un'idea sbagliata di Dio, nel senso che in fondo non è vero che è il tuo male, no? Sono religioso e quindi cerco di non farlo, ma c'era un mio vecchio parroco che era simpaticissimo, proprio quando ero bambino piccolo, che faceva le battute anche sul sesto comandamento, no? E diceva che poi c'erano delle donne vecchie che dicevano Gesù, no? Purtroppo non ti posso offendere più. E tutti ridevano in chiesa, no? La vecchietta dice purtroppo, in riferimento al sesto comandamento. Allora, sin quando uno dice purtroppo non posso farlo, vuol dire che non ho ancora capito niente. Invece, quindi, già una sostanziale differenza. Oggi la crisi è che è un mio diritto. Questo è proprio Satana. Cioè, è un mio diritto. Addirittura lo voglio come diritto sociale, legale. Cioè, questo è... Come lo salvi uno? La misericordia. Ma che misericordia? Se uno dice, c'ho ragione io, ho torto Dio. Io... anche nella sezione morale del sito, come vedete, conto molto sulla razionalità. Cioè, c'è per sé, ce lo siamo detti l'altra volta, Dio l'ha detto, Dio non si sbaglia. Però, a differenza, ad esempio, dell'Islam, la fede cristiana è ragionevole.
Sì.
Quindi io posso ragionare se questo universo è fatto da Dio o è frutto del nulla o del caso, e ci arrivo a quella conclusione lì che è frutto di Dio. Non capisco che la Santissima Trinità, qua ci vuole la rivelazione di Gesù Cristo, ma che Dio esiste, anche se non lo dicesse Genesi 1.1, il principio Dio creò il cielo e la terra, per sé la ragione ci può arrivare. Anche sui peccati, anche sul livello morale, se io ci ragiono, anche stamattina con gli studenti facevo qualche battuta sulla non so, sulla genialità, ad esempio, che le cellule sessuali, spermatozoo e ovulo, sono le uniche cellule con 30, 32, 34, scusate, 32 cromosomi, 33, no, adesso sì, perché tutti gli altri sono 46, no? Quindi la metà sono fatte apposta per accoppiarsi. E lo spermatozoo, ad esempio, quando va dove deve andare, come sapete, noi ne produciamo a milioni, sì, di spermatozoi. La donna produce un ovulo al mese, ma noi milioni di spermatozoi. Allora, sono in concorrenza, cioè la corsa che arriva prima. Quando quello che è arrivato per primo feconda un ovulo, i concorrenti diventano difensori, si mettono tutti attorno all'ovulo per difenderlo. Incredibile. Cioè, come faccio a, anche se non fossi credente, a dire che è un inno alla vita? Non è che dice, beh, il cattolico dice che si può fare solo con fine procreativo. No, dice la natura. Semmai responsabilmente, perché dobbiamo anche essere responsabili, perché Dio ci ha fatto liberi, non liberi di inventare un altro significato, ma liberi di dire, ma io non posso neanche mantenerlo un altro figlio, no? E se è vero, allora dice, ma qual è il giorno in cui c'è l'ovulo pronto per essere fecondato e quali sono gli altri giorni che, ecco, per dire, è la legge di Dio, però se ci ragiono è così, è così. Non è che uno dice, allora, il feto, un essere umano, cioè non bisogna essere cattolici, basta essere medici, biologi, scienziati per dire che è un essere umano, no? Allora, quindi non è detto, ora, la vecchietta, il bambino, voglio dire, è sufficiente per andare in paradiso che dica, l'ha detto Dio, obbedisco. Però, già nell'adolescenza, se uno è un po' intelligente, gli devi anche spiegare che se ci ragioni sopra, è così.
Questo è fondamentale.
Fateci caso, anche il bambino piccolissimo, allora, lui vuole il giocattolino dell'altro.
Sì.
Però se riprendono il suo, si arrabbia. Allora, da grandi, diciamo, se rubano gli altri, i giornali sono pieni, no? Sono dei ladri. Se rubo io, sono furbo. Allora, mettiamoci d'accordo. Ecco perché Gesù ci dice che facciamo molta attenzione, perché siamo severissimi con gli altri, la pagliuzza nell'occhio, e poi non vediamo la trave nel nostro. Perché siamo molto severi sugli altri. Cioè, questo mondo che continua a dirci, no, la cultura imperante, va tutto bene, tutto relativo, tutto soggettivo, così, però i giornali sono pieni di scandali e di... Anzi, voi vedete anche con il pericolo anche di questi mesi, proprio nel mondo della giustizia, cioè che diventi uno Stato che ti controlla il conto corrente e te lo preleva anche. Notizia di ieri, voglio dire, quindi non so, di polizia,
sì.
Va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene, ciascuno fa quel che vuole, e però poi qualcuno comanda a tal punto che siamo controllati con i cellulari, siamo controllati con le webcam, siamo controllati con internet, siamo controllati, solo quando ero bambino io era il segreto bancario, no? Il conto corrente, nessuno poteva andare a investigare quanto avevo in banca, adesso figurati. E guarda caso si può pagare solo in modo elettronico adesso, così è tutto tracciabile, tutto, no? Allora, il Grande Fratello, c'aveva ragione Orwell, quindi siamo controllati in tutto, sempre di più. Quindi il grande potere che si sta formando universale è pericolosissimo, perché ha in mano tutto. Fateci caso comunque che anche internet, per dire, che è un grande strumento di libertà, noi abbiamo delle rivoluzioni fatte da internet, perché prima c'erano solo i giornali e le televisioni, però quello erano in mano ai padroni. Adesso internet per sé, appunto, posso fare il mio sito, posso fare anche nella chiesa un incontro di migliaia di persone organizzato in questo modo. Però, notizie anche di questi giorni, cos'è stato in Cina, Hong Kong, insomma, che improvvisamente non funzionava più internet.
Sì.
Cioè, se il potere dice che te lo toglie internet, te lo toglie quando vuole, voglio dire, libertà, libertà, però se chi comanda non vuole che ci scoppi una guerra, internet non funziona più, senz'altro. Mm-hmm. Voglio dire, perché l'elettronica è un grande, come dire, senza arrivare al braccialetto elettronico, voglio dire, però, vabbè. Allora, la perversione del male è quando si chiama bene. lì non c'è salvezza. Ripeto, Nietzsche fa un passo ancora più avanti dicendo che non c'è neanche più il concetto di bene e di male, come non c'è più il concetto di vero e di falso. Nei miei studi, appunto, poi, e lo sa anche Nietzsche, ha rasentato il suicidio intellettuale e forse anche esistenziale, perché poi tu dici che non c'è più la verità, intanto ne vuoi dire una, quindi poi è un serpente che si morde la coda. L'unica alternativa, come diceva Aristotele, è il silenzio. Perché se uno dice è tutto falso, già si contraddice, perché lui vuol dire una verità. Quindi poi Nietzsche si accorge, non c'è più il bene e il male, ma chi è ancora dentro la morale, qualsiasi morale, non solo quella cristiana, ce l'ha in particolare con quella cristiana, la morale degli schiavi, dei deboli, no? Ce l'ha in particolare contro la morale cristiana, ma in realtà è contro la morale. Allora, chi ha ancora una morale, cioè un bene e un male, sarebbe male. E chi è al di là del bene e del male, al di là della morale, sarebbe bene. Cioè, hai rifatto un altro bene e un altro male. Cioè, non se ne esce. L'uomo o sta zitto, o se no, è come quello che dice, io non scelgo niente. No, hai scelto di non scegliere. Dice, io domani non faccio niente, faccio quello che fanno gli amici. Hai scelto, cioè, domani vivo come un cane. No, non vivi come un cane, perché il cane non sceglie di vivere da cane, tu invece lo scegli. Cioè, non si può non pensare, non si può non scegliere, quindi poi di fatto stiamo zitti, o se no... Allora, Cristo sì, Chiesa no. Dio sì, Cristo no. Nell'Ottocento, uomo sì, Dio no. Fateci caso dove siamo adesso. Natura sì, uomo no.
Sì.
Guardate che è incredibile. C'è il nichilismo, che sento la persona che chiama suo figlio e dice, ah, i miei cuccioli. Sembra una cosa, un vezzeggiativo. Poi ogni volta c'è trovato un civile della mamma e ce l'ha col cane. Sì. Cioè i bambini sono cuccioli e il cane
è un figlio?
Ma ce l'avete presente anche quegli adesivi belli che mettono anche sulle macchine, che saranno anche simpatici, papà, mamma e figli? Sì. Qualcuno aggiunge il cane.
Assolutamente sì.
Assolutamente, cioè, sì. Questo, ripeto, neanche l'uomo delle caverne ha pensato che i cani siano come noi. Ma vi ricordate l'esempio che ho fatto l'altra volta, no? Andate in un bel panorama con il cane, un panorama della natura o Piazza San Pietro. Secondo voi il cane si stupisce, si meraviglia, gode del bel panorama, dell'arte, dice, però il Brunelleschi che bel colonnato che ha fatto, no? Quello annusa in terra. E sono milioni di anni che fa così. Ci vuole mica tanto. Cioè, l'uomo ogni giorno scopre una cosa nuova, perché ragiona, passa dall'effetto alla causa. Cioè, a me piace l'astronomia, che anche con i miei studenti ci calcolano. Allora, noi abbiamo, come sapete, una navicella spaziale, anzi due, perché è uscita anche la seconda, fuori dal sistema solare.
Sì.
Cioè abbiamo un nostro prodotto, una nostra macchina, che è a 70 miliardi di chilometri da noi, uscita, cioè oltre Plutone, è uscita dal sistema solare. Allora, il cane fa sempre il cane, da milioni di anni. Stamattina spiegavo, dico, ma no, aumenta la sua conoscenza anche lui. Gliel'ho fatto io l'esempio, perché bisogna presentargli l'obiezione per presentargli la risposta. Dico, sì, se il cane, vado per la prima volta in casa di uno che ha il cane, quello abbaia perché sono un nemico, è il suo mestiere. Di abbaiare con uno che non conosce, perché deve difendere il territorio. Dico, ci vado 10 volte, ci vado 10 volte in quella casa lì, il cane non solo non abbaia più, ma scodinzola perché è contento che sono arrivato. Uno dice, vedi che per prima eri un estraneo, adesso riconosce che tu sei di casa? Ha aumentato la sua conoscenza? No, è istintivo. Noi aumentiamo la nostra conoscenza con i ragionamenti. Nel senso che...
Mancano 3 minuti. finisce la memoria.
E poi non c'è un'altra. No, questa volta non ce la facciamo. Ma come mai l'altra volta ha fatto un'ora e mezza?
No, perché
è la stessa cassetta.
Finisce con una scheda.
Ah, bisogna prendere.
Quella non è cancellabile.
Ah, non sono cancellabile. No. Quindi bisogna comprare sempre una scheda nuova.
Sì, no, c'è una certa ampiezza, però quando vai in esaurimento.
Bisogna prendere una nuova.
Sì.
Facciamo una colletta e.
No, quella no, però basta. Non la sapevo neanche io questa.
Vabbè, insomma, poi semmai la rifacciamo questa così, perché era solo una premessa questa, ma voglio anche finire, insomma. Però era la conclusione del fatto che non è banale che oggi non riconosciamo più l'alterità dell'uomo sulla natura, cioè è la conclusione di una parabola, ripeto, e l'abbiamo visto anche con l'adorazione delle dee natura. Allora, Cristo sì, Chiesa no, Dio sì, Cristo no, proprio ogni secolo ce n'è una, no? Ma sempre peggio, no? Dio no, uomo sì, adesso natura sì, uomo no. Cioè, vedete che ci sono dei parchi anche qua in Toscana, io ho visto proprio lì vicino a Grosseto, il Parco dell'Uccellina, mm-hmm. in cui ho visto che non ci si può entrare neanche a piedi. E per chi è il parco? Per le lucertole. Neanche a piedi ci posso entrare. E a chi lo fai godere un parco? Le lucertole. Guardate che incredibile. Voi sapete il WWF?
Per chi?
Il WWF, voi sapete che c'entra, come sapete, il principe, il marito della regina, il fondatore d'Inghilterra, la famosa espressione, e l'uomo è il cancro del pianeta. Sì, non dovrebbe esserci l'uomo.
Sì, sporchiamo.
Poi con tutte quelle assurdità, no? Anche oggi c'era uno scienziato che diceva ma non è vero niente, che noi abbiamo rovinato il clima. E poi ovviamente ci sono i nuovi idoli, no? La Greta, ma in realtà è la dea natura, cioè è sparito l'uomo per tornare alla dea natura. Ma vedete che c'ha ragione Nietzsche? Nel senso che quando cominci una parabola, quando cominci a staccare il fondamento, pian piano non ci rimane più niente. È assurdo, ad esempio, che la Chiesa continui anche in questi ultimi 50 anni dal Concilio in poi a cercare l'ecumenismo, a cercare l'ecumenismo con i protestanti. Almeno lo cercassimo con gli ortodossi. Basta pensare alla liturgia, è splendida la liturgia ortodossa. Voi chiamate la liturgia Vetus Ordo, voglio dire, la liturgia ortodossa, tutti in piedi, tutto cantato, messe di 3 ore, voglio dire, no, il Concilio ha voluto fare la nuova messa.